incredibile, ragazzi, è incredibile. Ce l'ho fatta. Ho scovato finalmente un fan del ColecoVision, uno vero, originale. Esiste su questo pianeta. Capite che cosa voglio dirvi?
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Bentornati nell'Atariteca, il blister di retro gaming per combattere lo stress quotidiano. Lo so, vi avevo detto che gli speciali dell'Atariteca erano finiti, che avrei ricominciato la programmazione regolare, e invece eccone un altro. Inaspettato, insperato, vi piomba addosso così, da dietro, e vi sorprende più che mai, o almeno spero che vi sorprenda come ha sorpreso me. Dato che per la prima rara volta in Atariteca si può parlare del terzo attore della prima console war, il ColecoVision. Per questo devo ringraziare il buon Luigi Fioretti, attivo partecipante e in un caso amministratore di non uno, ma di ben due gruppi Facebook, Retro Giappa e Retro Game Arcade. Il Fioretti si è fatto avanti ed ha consentito di illuminarci riguardo alla breve ma incisiva storia della console di casa Coleco. Ma la cosa più bella è che ci ha offerto l'opportunità di spiare attraverso un'esclusiva finestra sul panorama italiano. Grazie Luigi, viva il ColecoVision! Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram dell'Atariteca per inviarmi i vostri feedback e di iscrivervi sempre al canale Telegram Atariteca Channel per ricevere le notifiche quando vengono pubblicate nuove puntate. Tutti i contenuti delle puntate in formato testuale possono essere reperiti sul mio blog personale che si chiama Chi non corre è perduto ed è rintracciabile sull'internet all'indirizzo www.simoneguidi.info. Dopo il 1982, le altre due grandi console, Intellivision e ColecoVision, raggiungevano l'Atari 2600 sul mercato italiano. Tutti abbiamo un'idea di come venne vissuta l'esperienza dagli adepti di Atari e di Mattel, ma per quanto riguarda ColecoVision? Come ci si sentiva ad essere un felice possessore di una console Coleco nel bel paese? Costava molto più cara rispetto alle altre, ma che soddisfazioni dava? Grazie a Luigi Fioretti possiamo indagare su questo aspetto e dissipare le tenebre della nostra ignoranza in materia. Purtroppo mi devo scusare in anticipo con gli ascoltatori e con lo stesso Luigi Fioretti. I potenti mezzi della Atariteca stavolta hanno disfunzionato e la qualità audio della sua traccia è talvolta scadente, ma non abbastanza per impedirvi di capire il reale senso di essere appassionati di una console ColecoVision negli anni Ottanta. A voi quindi Luigi Fioretti.
Finalmente arrivata in Italia CBS ColecoVision. Coi giochi CBS Electronics ti sembra d'essere in una sala giochi. Lotta contro Donkey Kong. Guarda che realismo, senti che effetti. Donkey Kong della CBS Electronics. Un'esperienza da vivere.
Eccoti Luigi, benvenuto in Atariteca. Finalmente sono riuscito a trovare un giocatore col ColecoVision di quei tempi. Te non sai la difficoltà.
Assolutamente sì, la immagino, perché appunto come si sa è una console che non ha avuto, diciamo così, tantissimi possessori, perché era particolarmente cara tempo, però io ne sono stato uno dei fortunati, mi ci sono divertito abbastanza.
Sì, ma com'è stata l'esperienza di avere questa macchina in Italia, in un panorama principalmente governato e diciamo posseduto da Atari Intellivision, e tu avevi una macchina che era quasi arcade perfect per dei titoli particolari? Com'è stato?
Assolutamente sì, guarda, io ti dico che la soddisfazione che si aveva quando comprava di quelle cartucce, anche se gli altri ne avevano tante, ma tu avevi quella cartuccia Donkey Kong, Zaxxon, che erano praticamente gli arcade, quei luoghi proibitivi per tutti noi piccini che avevamo quelle console a casa, ti dava una soddisfazione enorme, cioè erano bellissimi, perché proprio avevi il gioco reale, avevi quello che desideravi, ed era un qualcosa veramente di bellissimo a quei tempi. Guarda, una console che dava assolutamente soddisfazione. Poi tu vedevi, ti rendevi anche un po' con, sai, un po' ti facevi un po' lo sbruffone, perché vedevi che la grafica del Coleco era tutt'altra cosa rispetto a quelle che erano quelle deformazioni Atari o in television. Allora te la giocavi un po', no?
Sì.
Dicevi, guarda l'omino come si muove bene, e guarda questo, e guarda quello. E allora c'era questo pavoneggiarsi di una console che effettivamente era eccezionale. E io ti dico, lo è ancora, perché ci gioco ancora tutt'oggi con la mia originale e i vari moduli con tutte le cartucce, anche Atari, e lì c'era la doppia soddisfazione, perché ti giocavi i giochi loro con un modulo che non c'entrava niente con la marca Atari, te la giocavi sul tuo.
Eh sì, c'era anche il gusto di scippare la ludoteca agli altri, ad Atari fondamentalmente.
A volte i ragazzi dicevano, ah no, ma sai, io ho questo giochetto, va bene, allora dammelo, no, ma tu c'hai quella, io la vedo uguale. Come la vedi uguale? Mamma. Allora mettevo la cartuccia sua nella mia console col modulo e si giocava al titolo suo, ah, lì si rosicava la grande, e lì proprio,
che
guarda,
figata.
Ero proprio sull'Olimpo del mamma santissima del momento, perché li giocavo tutti.
Tipo il boss del quartiere, proprio Tag Life, con gli occhiali neri. Luke Skywalker quando si picchia con Kylo Ren, che si spolvera la spalla proprio.
Ma guarda, ti dico la verità, erano quelle soddisfazioni di quel tempo che sono impagabili. La gente parlava tra gli amici, ah guarda che lui c'ha questo, quello, quell'altro. Dicevo, sì. Posso far tutto, sì, e lo
sai.
Ma
dimmi un po', Luigi, una domanda. Tu ora sei, come detto prima, un felice possessore del ColecoVision con tutti i vari moduli espansione, ma è sempre quello di quei tempi o l'hai recuperato? E se l'hai recuperato, quando è che l'hai recuperato e tutte queste cose?
Allora, guarda, nel corso degli anni ho avuto modo di, diciamo così, di comprare anche altre console, perché okay. Si sa, sono qualcosa che poi ogni tanto qualcosina difetta. Però, diciamo così, io ho la mia originale, quella regalatami, che ho solo fatto un classico recap perché il materiale è quello che era degli anni, quindi andava rigenerata. Però la mia ce l'ho, lì ce l'ho fanata, tipo, non lo so, un oracolo. Però
quindi è sempre
altre,
quella, è sempre quella.
Sì, quella ogni tanto mi fa il giro d'onore nei festivi, l'accendo, funziona perfettamente, ci inserisco le cartucce di 30 anni fa, sì, 30 anni fa.
Accidenti, è difficile, perché anch'io voglio dire qualcosa c'ho, ma alla fine ho recuperato anni dopo, ma te hai originale tutto. Complimenti,
no,
veramente,
tutto.
Complimenti.
Ho avuto difficoltà a recuperare alcune cose nel corso degli anni, che a quel tempo erano molto più che proibitive, diciamo così, per un ragazzino che chiedeva le cose a papà. Quindi qualcosa l'ho dovuto recuperare adesso, qualche anno fa, e però adesso ho tutti gli accessori, guarda, ne vado fiero, tutti scatolati con i suoi bei colori, son soddisfazioni. Ultimamente feci una foto sul Retro Game Market del nostro gruppo Facebook, ma con tutto il panorama, come se fosse un quadro dell'ultima scena. Ho avuto parecchi like, parecchi invidia, dai, ancora oggi ho i miei invidiosi a seguito.
Dimmi un po', ma allora, partito come, quindi, giocatore e amante ovviamente della propria macchina, e quindi hai anche approfondito la conoscenza nell'ambito ColecoVision e sei andato a fondo anche nella sua storia, nella storia della macchina, dell'azienda. Ci puoi raccontare qualcosa a noi umili ascoltatori,
sì, sì,
della Tariteca?
Diciamo che, appunto, come hai detto te, io nascevo come player, quindi a me la cosa che interessava era inserire la cartuccia e passarci ora. Però poi, crescendo, ho avuto capire anche, visto che su Atari e le altre avevano tutte quante una sua storia, un brand, Coleco non l'ho mai sentito. Dov'è? E alla fine sono venuto a sapere, studiando, diciamo, verificando le cose, che era una ditta che non c'entrava niente con i giochi, ma era una ditta di pelleria. E però, tra le varie crisi, cominciò a, diciamo così, ad inserirsi in questo ambiente acquistando alcune ditte che praticavano flipper e via dicendo. E da lì, praticamente, ho venuto a sapere che questa mania di voler replicare l'arcade deriva proprio da questo, dai proprietari che vedevano queste attività ludiche da sala, come erano i flipper e i videogiochi, e volevano replicare una console da loro prodotta, proprio quelle espressioni, quelle emozioni. Quindi ecco perché cercavano di copiare perfettamente gli arcade del tempo e non avere una sua ludoteca varia con personaggi tipo Mario e via dicendo. Loro volevano replicare, certo, effettivamente gli arcade.
Tra l'altro, ecco, so che con Atari c'hanno sempre avuto un rapporto molto stretto, proprio a cominciare dai cloni di Pong, giusto, che stavi appunto citando adesso.
Sì, perché effettivamente loro cominciarono a trovarsi la loro su piccola nicchia di giochi del Pong con la Telstar, che più che farsi vero e proprio Pong, che diciamo che loro lo abbandonarono subito quell'ambiente là, andarono subito invece a replicare quelli che erano i brand americani forti, il baseball, il football, realizzando questi giochetti dove uno sul tavolo di casa poteva interagire quasi in modo reale all'arcade che era nelle sale.
Ma parli, aspetta, quindi riproduzioni mignon dei cabinati?
Esatto. Loro infatti tirano, non so se ricordi quei vecchi Pac-Man, Frogger, questi tipologie di giochi qua, praticamente erano brand con l'eco, quelli là erano realizzati con la testa.
Avevano fatto questi
mini cabinati dove tu avevi piccolo joystick all'interno che lo avevi sul tavolo di casa, che è la riproduzione esatta.
Ma lo sai, Luigi, che io uno di quei mini cabinatini lì me lo ricordo in una scena di Gremlins, quando i Gremlins
prendono possesso, ce l'ha sulla scrivania, esatto,
che ci giocano i Gremlins.
Sì. Esattamente quello, infatti erano esattamente quelli, praticamente riproduzione, ed erano tutte brandizzate con l'eco. Tutto quello che vedevi portable, diciamo, del tempo era con l'eco. Tutto quello che poteva essere un giochetto da giocare in due era tutto brandito da con l'eco, fino a quando nell'82 videro che il panorama ludico si spostava sulle TV, perché poi a quel punto erano belle che diffuse, e lì via.
Certo, loro proprio entrarono nel mercato americano, entrarono proprio a gamba tesa, tirando gomitate in faccia a destra, a sinistra in televisione.
Ma loro acquisirono proprio la Telstar Arcade, che era la come ti posso dire, la SNK del tempo, ma in realtà loro avevano preso il brand delle vecchie, come posso fare un paragone, delle MVS degli anni 90. Era la SNK del tempo, degli anni 80. La Neo Geo l'ha proibita.
Ovviamente la superiorità tecnologica rispetto alle altre due console che erano sul campo era evidente, no? Però la cosa che funzionava di più e fece funzionare di più il Coleco, se non sbaglio, fu prima cosa il bundle con Donkey Kong, che era praticamente arcade perfect,
sì.
E poi i moduli, giusto?
I moduli, guarda, noi fai conto, l'Atari, come si parlava e comunque si sa, l'Atari non ha mai chiuso il copyright per quello che riguardava le componenti delle sue console, e la Coleco, sapendo questo, perché erano azienda prima ancora di loro, praticamente ricomprarono pariteticamente tutto quello che era la componentistica e realizzarono il primo modulo che era quello Atari. E quindi praticamente tu inserivi nella tua console, giocavi con i giochi Atari, e se mi permetti, giravano anche meglio perché la RAM era raddoppiata, quindi giravano anche meglio.
Sì.
Poi
più fluidi, sicuramente.
No, ma c'era proprio una, se tu li paragonavi, li vedevi il giorno e la notte, perché vedevi una grafica più nitida, più delineata, nonostante la cartuccia fosse sempre la stessa, ma non erano gli ecchi cubi di pixel, ma leggermente smussati, perché era fatto meglio.
Certo.
Poi uscì la svolta, il modulo turbo con la cassetta, che altro non era che la trasposizione Sega del cabinato sulla console, con tanto di sterzo e marce, pedalina per accelerare.
Sì, tra l'altro mi ricordo che Atari ti trascinò in tribunale Coleco con una serie di cause che però non arrivarono mai da nessuna parte, perché a quel tempo non c'erano le leggi neanche in America per tutelare questo genere di cose.
Ma poi proprio Atari perse su tutti i fronti, perché praticamente loro non copiavano i giochi, loro utilizzavano i loro giochi, ma su un modulo che non altro non era che era riproducibile, un componente riproducibile elettronico, perché Atari non ha mai dato copyright sulla tipologia di scheda madre, processori e tutto qua. Lui aveva soltanto brandizzato la forma della console, ma all'interno era pubblico.
Entra sul mercato col modulo 1, abbiamo detto, di compatibilità con Atari, e tutta la ludoteca di Atari VCS, anzi 2600 era già a quel tempo.
Esatto, sì, era il 2600.
È compatibile col ColecoVision.
Sì.
Il secondo modulo, abbiamo detto, è quello del turbo, per giocare il gioco turbo.
Quello che era quello volante, che quello uscì bene o male nell'84, e uscì appunto con il gioco arcade, che loro definiscono, perché è quello il modulo, il turbo, che era il gioco, che poi dopo loro il modulo hanno utilizzato anche con un gioco mitico su una serie televisiva, che era il Duke di Hazard. E un altro modulo era Destructor, che utilizzava il modulo turbo, ma era un gioco un po' più spaziale. Non era proprio un gioco classico di guida, era un labirinto più che altro. Poi ci fu il terzo modulo, che era l'Adam, sempre prodotto da Coleco, ma era praticamente un PC, praticamente, diciamo, chiamiamolo PC. Era un computer che comprendeva la sua piccola stampante, che andava a quel tempo a nastro. Infatti le cartucce erano dei software che erano precaricati, tu mettevi delle micro cartucce, le mettevi all'interno di questo modulo Adam, e da lì potevi sviluppare i tuoi programmi di videoscrittura, perché a quel tempo poter usare la console per fare un tuo compito e batterlo come se lo battessi a macchina e lo stampavi, cose che con PC le abbiamo visti a fine 90.
Sì, ma lì, da quel punto di vista lì, furono geniali, perché videro che stava cambiando il vento sul mercato, gli home computer stavano arrivando, c'era già Commodore che cominciava a macinare, e loro che dissero, sai che c'è?
Esatto. Qua praticamente parliamo, un Adam era quasi l'antitesi di quello che poteva essere il VIC-20, concettualmente, diciamo, per le potenzialità, perché usava sia la RAM dell'Adam che la RAM della
Coleco. Sì, ma se ci pensi bene è una buona idea. Avevano visto arrivare sul mercato dei computer che guadagnavano successo permettendo agli utenti di giocare ai videogiochi, no? Come nelle console. Loro avevano una console e dissero, faccio qualcosa che mi permetta di giocare i miei videogiochi su un computer, trasformo la mia console in un computer. Fantastico come idea.
Esatto, in realtà la genialità era anche superiore, volendola dire, perché praticamente, a differenza dei computer che impiegava tempo sul nastro a caricare i giochi, allora i giochi erano su cartucce, erano immediati, erano i programmi di scrittura ben più veloci a caricare, a fare la differenza sul PC. Io dovevi, per esempio, scrivere una letterina, via, attaccavi l'Adam, in due minuti avevi il programmino per scrivere, mentre per giocare un secondo cartuccia, mentre invece i computer dovevano girare i famosi datacassette.
Però ti posso fare una domanda. Io ho letto sull'internet che l'Adam, ora non so se è il modulo che trasforma il ColecoVision in un Adam, oppure l'Adam a sé stante, perché era venduto in due versioni l'Adam, era proprio anche a sé stante, aveva avuto dei problemi grossi, no? Tecnicamente
ci furono, sì, effettivamente ci furono due moduli, che poi, diciamo così, il pubblico conosce come le due scatolazioni, quella rossa e quella blu. In realtà erano due versioni distinte e separate, che differenziavano tra di loro solo per una questione di programmazione interna. Però io sinceramente l'Adam l'ho sempre visto come un modulo a parte, forse orfano di un'interfaccia video. Cioè l'Adam attaccata alla Coleco tu la potevi effettivamente utilizzare, quindi era una parte integrante della console. Volendola dire, è un accessorio della console, che così fu concepito. Quindi era un'espansione, chiamiamola così, espansione.
Sì, ma infatti, se non sbaglio, poi tra l'altro si collegava al ColecoVision tramite l'apposita porta espansione che veniva...
Tramite l'interfaccia, esatto.
Però... ecco, avevo letto appunto che invece l'Adam, alla fine, quando venne rilasciato sul mercato, venne fuori che aveva una serie di problemi proprio tecnici, tipo era buggato bene, e infatti non gli portò molto bene a Coleco l'operazione Adam alla fine della fiera.
Diciamo così, erano ancora gli albori di quello che poteva essere effettivamente un'espansione, poteva dare delle soddisfazioni commerciali, perché a parte che erano la ditta, la Coleco non era un software house, sì. Quindi quello era tutta una programmazione di terzi, giustamente. Lì non potevano avere un riscontro come invece poteva avere una software house in gamba con tanti dei tecnici anche alla parte direttiva. Loro non fanno altro che prendere e mettere sul mercato, quindi questo gli ha creato sicuramente il problema.
Poi magari quelle operazioni lì, quando vengono fatte alla svelta così, non c'è neanche tanto controllo sulla qualità. Capito? Quindi ci sta. Ma dimmi un po' la tua esperienza, ora passiamo all'Italia, dopo questa panoramica americana, no, di quello che succedeva in America. L'Italia, il mercato italiano, ColecoVision, tu ovviamente l'hai acquistato, l'hai avuto, l'hai adorato, e poi a un certo punto però l'hai visto scomparire. Avevi dei riferimenti, tipo delle riviste, qualcosa?
No, io avevo praticamente, guarda, a parte le riviste che giravano a quel tempo, però io ho avuto una serissima difficoltà verso l'83, praticamente io non riuscivo più a trovare negozi che avessero quelle cartucce. Addirittura il mio punto di riferimento di sempre, dove ho acquistato console e titoli, che a quel tempo tu ne compravi alla fine della scuola, a Natale, sì, e se Dio voleva anche al compleanno.
Vero, no? Vero.
Quindi addirittura si negò, così costavano quello che costavano, e addirittura si negò di averlo mai trattato, cioè cose allucinati, ma che li ho sempre comprati qua, se lo venivo a chiederti. Eppure lì fu la mia tristezza, perché sì, effettivamente vidi che non riuscivo più a recuperare quelle cartucce che ho sempre amato da ragazzo, e da lì è nata poi la passione di andarmele a cercare in quel famoso mercato estero.
Giustamente. Ma dimmi un po', per concludere a questa storia di ColecoVision, abbiamo idea di come andò a finire dopo Adam, l'84-85? So che nell'85 ColecoVision, forse l'84, interruppe proprio la produzione, giusto, a causa del crash.
Interruppe la produzione perché ci fu proprio la crisi, questa crisi che prese tutte le aziende, solo che loro, a differenza degli altri, loro erano un'azienda che si erano buttati nel mercato nel momento in cui hanno visto che il mercato non produceva più, come hanno fatto in precedenza buttandosi in quello dei videogiochi. Hanno fatto la stessa cosa, hanno soltanto cambiato obiettivi e chiuso una produzione che, a mio parere, se fossero stato in un'azienda come quella di Atari, adesso parleremo ancora di una console di quinta generazione della console. Senza dare nessuna spiegazione, hanno chiuso la produzione. Dopotutto era una ditta familiare, quindi fan presto a decidere sì o no. Questa è stata il triste epilogo della Coleco da un punto di vista biologico.
Però la cosa bella è che in giro per il mondo ci sono sempre ancora degli appassionati, ora magari meno in Europa, ma sicuramente tanti in America, che ancora ricordano.
Ma guarda, in America, in America praticamente tutti hanno una Coleco in casa, a differenza delle Atari. E voglio dire che Atari la conoscono, non è assolutamente in America. Io ho avuto la fortuna di viaggiare e conoscere tante persone, e assicurare che loro in casa hanno un Coleco, forse la macchina patriottica, ecco.
Ah.
E poi soprattutto perché, sì, ma è fatta così, e ha avuto molti estimatori per quello che concerne Germania e Francia, che magari uno conosce poco, ma in realtà la Coleco in Francia è diffusissima, così come lo è in Germania, perché ci furono delle vere e proprie brandizzazioni della console nel mercato francese e tedesco. A differenza di quello che era europeo, no? Sì. Che la scatola, diciamo, la scatola classica della Coleco in Europa era tutta tradotta nelle quattro lingue principali. Mentre invece in Francia e in Germania furono prodotte delle serie, dei giochi che praticamente erano esclusivamente a lingua francese e a lingua tedesca. Noi avevamo la distribuzione della CBS, infatti noi la conosciamo. CBS ColecoVision.
Eh sì, è vero.
Perché acquisì questo brand, questa distribuzione, come la GIG per i giochi preziosi, non so, il Mega Drive.
Sì, 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 sì. Poi a quei tempi c'era anche la Melchioni per l'Atari VCS, per l'Atari 2600, e poi Mattel era già Mattel, quindi se si distribuiva da sola.
Sì, sì, Mattel.
Va bene, allora senti Luigi, io ti ringrazio tantissimo sia per questa ospitata all'Atariteca, sia per il fatto che insomma conservi ancora con te le vecchie macchine di quei bei tempi, sei uno dei pochi amanti ColecoVision ancora su questo territorio nazionale, io ti ammiro.
Anzi, sono ancora per la vecchia idea dello scambio cartucce doppie, io ancora le scambio, non gli do un valore, io do a te uno, tu ne dai nemmeno un'altra che non ho.
Bene, speriamo che qualcuno ascolti questo appello e corrisponda.
Sicuramente.
Ti lascerò.
Assolutamente.
Lascerò l'indirizzo della tua pagina Facebook, che è Retro Giappa, in maniera che ti possano, in cui tu sei l'amministratore. Grazie. L'admin e qui in questa maniera ti potranno contattare. Sono proprio contento.
Sì, a Retro Game Arcade, che è un bel gruppo di discussione sul gaming in generale, non facciamo distinzioni su marche e console, a noi piace la passione per il videogiocatore, quindi tutti sono ben accetti in quella parte, purché siano sempre educati e rispettosi.
Perfetto.
Quindi anche Retro Game Arcade, personalmente che amministro, quindi con degli amici appassionati, vi accettiamo tutti di buon grado, purché l'educazione regna sovrana, e a noi fa sempre piacere l'esperienza degli altri.
Giustissimo.
Ci accresce.
E allora scrivete le vostre recensioni su iTunes per permettere alla Tariteca di crescere ed essere scoperta. Condividete questo podcast solo con persone interessate che lo potrebbero apprezzare. Mandatemi le vostre opinioni e le vostre critiche e i vostri punti di vista. Io sono Simone Guidi, lui è Luigi Fioretti di Retro Giappa e Retro Game Arcade, anche doppio gruppo, vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo e vi rimandiamo alla prossima puntata dell'Atariteca. A presto.
Ciao ragazzi. Ciao.